Civas ha vinto contro la guerra. A norme, cioè, di sviluppare, in grado di sviluppare, attualizzare e soprattutto imporre con necessità strumenti già previsti dall'ordinamento internazionale, ma che non sono effettivi perché non hanno forza giuridica, per risolvere pacificamente le controversie e scongiurare il ricorso alla guerra. Quindi questo passaggio al diritto della pace e al diritto contro la guerra. Mi ripeto, poi continua, mi riferisco al dialogo, al negoziato, alla trattativa, alla mediazione, alla riconciliazione, spesso visti come semplici palliativi, privi della necessaria efficacia. Una diversa considerazione di questi strumenti non può essere imposta, ma potrà scaturire solo da un generale convincimento. La pace è un bene prezioso e insostituibile. Lo sforzo a cui tutti siamo chiamati, a partire proprio dai centri di formazione come l'università, è di favorire una matura coscienza che si riflette nell'azione dei governi e quindi nelle istanze intergovernative. E questo nel pieno rispetto di quella legalità internazionale ancorata a fondamentali principi di giustizia. Quindi giustizia che diventa diritto contro la guerra. Generalmente condivisi e razionalmente condivisi. Io penso che, anzi dopo Carolina ha progettato, ha dichiarato di voler organizzare, certo senza una presunzione di potere giuridico, di organizzare nell'ufficio, nella segreteria di Stato, nella curia centrale di della segreteria del Papa, adesso si chiama con la segreteria di Stato, di programmare un ufficio giuridico per mediazione e di riconciliazione per prevenire la guerra e attuare quindi nei momenti di conflitto un intervento di riconciliazione. Certo non potrà avere forma giuridica, adesso non so quali siano i progetti che vanno, però è indicativo che la Chiesa di Papa Francesco abbia la possibilità di presentarsi così, e già il Papa nella Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica, suggerisce questo orizzonte planetario, per cui dice che la preoccupazione attuale delle chiese è tanto quello di giungere dell'unità fra di noi, questa è già da creare, solo attraverso, ma perché abbiamo un orizzonte, quello della testimonianza comune del mondo, dell'efficacia del Vangelo per la pace. E il compito comune che noi abbiamo, come cristiani. E dobbiamo sottolineare che ciò che in questo senso ci unisce è molto più importante delle opinioni diverse che abbiamo circa diversi aspetti del sacramento, delle strutture, della Chiesa, perché è la luce del progetto della pace di Cristo. E in questo insieme siamo insieme chiamati ad essere testimoni. Di fronte a questo impegno, realmente tutte le altre divisioni diventano ridicole e inconsistenti. Certo, ci sono le frecce, ma a riflettere bene anche all'interno della Chiesa cattolica, su questi punti ci sono differenze tali e che sono molto più profonde di quelle che esistono tra le diverse chiese cristiane. Quindi però dobbiamo avvertire questo, io adesso non essere troppo detto, ma in modo l'interrogativo quindi che tutti insieme ci dobbiamo porre è che cosa fare allora? Come portare insieme il male? Come portare insieme il male? Qui io riprendo un libro di quello che ho fatto ai libri. Come portare insieme il male? Perché il male ci accompagnerà sempre. Questo dobbiamo liberarci dall'illusione che possiamo eliminare il male. Perché, adesso non voglio riprendere tutto il discorso, ma Il male non è sorto per un incidente nella storia. Il male fa parte del cammino, non solo della storia, ma della creazione stessa. Perché? Perché la creatura, la creazione come tale, è dentro. Cioè, noi non possiamo accogliere il dono di Dio, non come creatura. Non possiamo accogliere il dono di Dio in un istante. E proprio non abbiamo niente novità, niente, non siamo in grado di interiorizzare tutte le informazioni necessarie per diventare noi stessi. E così la creazione nasce con degli elementi primordiali. Oggi le scienze cosmologiche, le scienze fisiche descrivono dettagliatamente questo divenire della creazione. Ed è importante che ci rendiamo conto che questa non è una scelta, è una necessità, perché la creazione è tempo. Dio è eternità, cioè il possesso compiuto, perfezione integrale. Ma le creature sono tempo, cioè perfezione frammentaria e successiva. Per cui l'imperfezione ci accompagna sempre. No, il tema del peccato originale, così come è stato presentato, è insensato, così come è stato presentato. C'è una verità di fondo del peccato originale, e cioè la consapevolezza che ogni generazione trasmette alla generazione successiva la vita, limitata e inquinata dalle scelte negative che compie. È chiaro, questo non ci sono dubbi, ma non pensare che ci sia stata una colpa all'inizio e ci sia stato delle conseguenze, non è il significato appunto dei racconti della Genesi, ma soprattutto quando si è voluto successivamente. E in ogni caso adesso non riprendo questo discorso, ma è importante che ci rendiamo conto che il male ci accompagna sempre, e anzi più uno interviene più il male diventa possibile. Il male non è ma che noi non accogliamo, sia per il ritardo in cui ci troviamo, sia per le resistenze che abbiamo, gli egoismi che prevalgono e così via. Quindi il che fate non può essere che eliminiamo il male. E per questo la prudenza non ha senso rispondere a questo.
Thank you.
che ci rendiamo conto che il male deve essere portato e detto, per cui la memoria anche diventa un veramente vivo, purificatrice. Detto ricordati che perché è necessario anche richiamare gli eventi del passato per redimerli, cioè per sviluppare non ora quelle dinamiche contrarie che allora sono state utilizzate per reprimere il male moltiplicato. Per cui è importante anche le memorie che facciamo degli eventi del passato con questa intenzione di proporre di Dio, cioè noi vogliamo mettere in moto dinamiche nuove, ricordando l'uccisione degli eretici, le nostre fratricide tra di noi, le guerre sante, tutte queste cose qua. Ecco, le ricordiamo serenamente, oggi gioiosamente, proprio perché diventa in noi una forza nuova di amicizia, di fraternità, di condivisione, una forza dell'elettivo. Ed è significativo adesso che ci siano queste modalità nuove, anche sociali, che prima non ci non erano in uso, oggi diventano tecniche nuove. Pensate a Nelson Mandela, in Sudafrica, e pensate adesso, c'è una piccola citazione di una scuola religiosa della comunità di Santa Maria di Namur, in Ruanda, che è esposto nel 9 ottobre del 2009 nell'aula del Consiglio Speciale per l'Africa, ha presentato la sua esperienza di scuola africana, il suo villaggio di Mogadiscio, il villaggio di origine, e quindi l'opportunità di partecipare a un incontro organizzato da una comunità della Divina Misericordia con un gruppo di prigionieri tra i quali diversi autori materiali del genio civico per preparare il giubileo del 2000. Quindi quel giubileo ci fu questo incontro con i prigionieri. Durante l'incontro la suora espresse la convinzione che solo attraverso la dinamica del perdono la vittima si può liberare dal carico di rancore e il criminale dal peso di avere commesso il male. A queste parole un prigioniero si alzò chiedendo misericordia. Ella rimase pietrificata, ha detto Giotto, riconoscendo l'amico di famiglia che era cresciuto nella loro casa con loro. Egli confessò di aver ucciso suo padre, padre del suo, e descrisse i dettagli della morte del suo padre. La suora lo abbracciò e gli ha detto: sei e continuerai ad essere mio fratello. Suora Genevieve ha confessato che in quel momento le era stato tolto un grave peso. Ho ritrovato la pace interiore e ho ringraziato la persona che avevo fatto in casa. Con una grande sorpresa ho sentito quell'uomo gridare: la giustizia può fare il suo corso e mi potrà condannare a morte, ma ora non sono libero. Da quel giorno Suora Genevieve si incarica di portare la posta dei carcerati che intendono chiedere perdono ai sopravvissuti. In questo modo sono state distribuite 500 lettere e con alcune risposte che hanno ricevuto molti prigionieri hanno recuperato l'amicizia con le vittime e hanno sperimentato la pace interiore. Nelle parole del Ruanda sono state soprannate molte associazioni di escarcerati e sopravvissuti che operano in questo senso. Si tratta di insegnare in ciascuno l'amore e di lasciare che avvenga la guarigione interiore che permette la liberazione. Per questo la Chiesa è importante, le dice, nei nostri paesi, perché può offrire una parola che cura, libera e riconcilia. Questa esperienza che ha cambiato la sua vita mostra come anche la riconciliazione in un continente ferito da violenza